Allora, visto che dal catechismo non ci abbiamo indicazioni che ci possano aiutare, andiamo alle fonti, e le fonti sono i Vangeli. Nei Vangeli di Matteo, di Marco e di Luca, Gesù non fa della vita eterna il tema del suo insegnamento. Risponde, e sembra malvolentieri, soltanto nelle volte in cui viene interpellato a riguardo. E da chi viene interpellato a riguardo della vita eterna? Normalmente dalle persone che stanno così bene di qua, che vogliono avere la certezza, assicurarsi di stare di bene anche nell'aldilà. Sono le persone pie, le persone ricche, oppure viene interrogato sul tema dal magistero per controllare se l'insegnamento di Gesù sia secondo l'ortodossia. Quindi c'è quel tale che si avvicina a Gesù e gli chiede: maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Oppure c'è il dottore della legge che lo stesso chiede: maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Nelle sue risposte Gesù parla solo di vita e omette il termine eterna. Gesù non è interessato al tema della vita eterna, ma si chiede e ci chiede se questa qui che viviamo è vita o no. Poi la vita eterna sarà un'altra cosa. Infatti Gesù risponde: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. O al dottore della legge: fa questo e vivrai. Gesù, e adesso vedremo invece il Vangelo di Giovanni, presenta un cambiamento radicale sul tema della risurrezione e della vita eterna. Vi dirà Riccardo come è nata l'idea di risurrezione nel popolo di Israele. Gesù prende questa immagine, che era tipica della spiritualità farisaica, ma ne cambia il contenuto. La vita eterna era un premio nel futuro per il buon comportamento ottenuto nel presente. Quindi c'era la vita, poi c'era la morte, si finiva in questa enorme caverna e alla fine dei tempi i giusti sarebbero risuscitati per la vita eterna. Quindi la vita eterna era sempre un premio futuro per il buon comportamento tenuto nel presente. Giovanni ci presenta nel suo insegnamento, che vedremo cominciando da stasera, che Gesù cambia radicalmente questa immagine. Per Gesù la vita eterna non è più un premio nel futuro, ma una possibilità nel presente. Per questo adesso vedremo alcuni testi. Quando Gesù parla di vita eterna, non ne parla mai al futuro, non dice chi crede avrà come premio la vita eterna, o chi ama avrà la vita eterna, ma usa il presente, ha la vita eterna. Pertanto per Gesù la vita eterna non è una condizione che si ha nel futuro dopo la morte, ma una possibilità di una qualità di vita che si ha in questa esistenza e che si chiama eterna, non tanto per la sua durata, per sempre, ma per la sua qualità che è indistruttibile. Quindi questo insegnamento che troviamo nel Vangelo di Giovanni, adesso prendiamo alcuni brani del Vangelo di Giovanni che ci spiegano meglio tutto questo, perché Giovanni è l'evangelista che più di tutti gli altri tratta il tema di questa vita eterna. Pensate soltanto una volta che il termine vita appare 37 volte in Giovanni contro 7 di Matteo, 5 di Luca e appena 4 di Marco. Allora, se vogliamo comprendere l'insegnamento di Gesù sulla vita eterna, ci dobbiamo rifare a Giovanni, che ne fa il filo conduttore del suo Vangelo. Nel capitolo 5, sono tanti i brani, facciamo una selezione dei più significativi. Nel capitolo 5 di questo Vangelo, quello tanto per intenderci della guarigione dell'infermo nella piscina, nella polemica di Gesù con l'autorità, al versetto 24, un versetto molto importante, Gesù afferma: amen, amen. E questo amen, amen, in ebraico, tradotto in italiano con in verità vi dico, è una formula cor, significa il nostro vi assicuro, vi dico in certezza. Quindi quando l'Evangelo di Giovanni, che è quello che l'adopera, usiamo questa espressione in italiano, in verità vi dico, questo rafforzativo della verità significa attenti, quello che vi sto dicendo è sicuro, è certo. Quindi mette su allerta il lettore. Amen, amen. Dico a voi che chi ascolta la mia parola si intende tutto il messaggio di Gesù, e crede a colui che mi ha inviato. Perché Gesù dice crede a colui che mi ha inviato? Perché sono le autorità religiose, sono gli scribi che discostano, separano Gesù da Dio. Gesù non viene da Dio. Loro sanno tutto quello che può venire da Dio, no? E siccome Gesù non è in linea con la loro tradizione religiosa, per loro Gesù non viene da Dio. E invece allora Gesù dice e crede a colui che mi ha inviato. Gesù è l'inviato del Padre, ed ecco qui il verbo al presente ha vita eterna. Il verbo è al presente, non dice avrà. Gli evangelisti, in particolare Giovanni, per vita, allora il termine vita nella lingua greca si può scrivere in due maniere. Uno è bios, da cui la nostra parola biologia, che tutti conosciamo. La vita biologica cos'è? È quella che ha un inizio, c'ha un suo massimo sviluppo e poi quando arriva all'apice, inevitabilmente, inesorabilmente, incomincia il suo declino fino a che arriva al suo disfacimento totale. Quindi la vita biologica ha un inizio, un suo massimo sviluppo, un suo declino fino al disfacimento totale. C'è un altro termine che indica vita nei Vangeli ed è quello adoperato in particolare da Giovanni, Zoè. Zoè indica anche questa, una vita che ha un inizio, c'ha una sua crescita, ma proprio quando la vita biologica comincia il declinare, questa continua a crescere e per sempre. Qual è la differenza tra i due tipi di vita nei Vangeli? La vita biologica, per crescere, ha bisogno di essere nutrita. Questa vita, che è quella che dura per sempre, per crescere deve nutrire. Quindi nell'individuo ci vuole un equilibrio tra questi due atteggiamenti. Dobbiamo ricevere vita, quindi dobbiamo essere nutriti, ma poi dobbiamo nutrire. C'è, lo vedremo, lo tratterà Riccardo, c'è il rischio che quando arriva la morte biologica non ci sia neanche una traccia di questa vita. Una persona chiusa, una persona centrata soltanto al suo egoismo, non fa crescere questa Zoe. Per cui quando arriva la fine della morte biologica non trova niente. Questo non lo tratterà Riccardo, lo anticipo solo, viene chiamata nel Nuovo Testamento la morte seconda. Quante morti ci sono? C'è una prima morte, che è quella fisica, questa andiamo tutti incontro. C'è il rischio per alcuni, ma è un'ipotesi, la Chiesa non dice chi, no? C'è il rischio che per alcuni non ci sia la Zoe, allora va incontro alla morte seconda, la morte definitiva. Allora dice Gesù ha la vita eterna. Quindi Gesù fa questa grande novità. La vita eterna non è più una realtà, un premio nel futuro, ma una possibilità nel presente. E vedremo che questo, se compreso, ha delle conseguenze straordinarie nella nostra vita, nella relazione con Dio e nella relazione con gli altri. E non incorre nel giudizio, ma ecco, l'hanno preso per pazzo Gesù dopo questi discorsi, ma è passato dalla morte alla vita. Nel mondo ebraico, come abbiamo detto, c'era la vita, la morte e poi la risurrezione, alla quale si arrivava attraverso un giudizio. C'è da chiedersi come è stato possibile, ma già abbiamo risposto prima, che nel messaggio cristiano, nella spiritualità cristiana, quello che Gesù ha smentito sia diventato il cardine della predicazione, il giudizio di Dio. Basta pensare a questi grandi affreschi di Michelangelo e altri, il giudizio universale, questo giudizio al quale tutti quanti sarebbero andati incontro. Gesù è molto chiaro, non incorre nel giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Lo vedremo, ma lo ripeteremo più volte fino alla fine. La novità che ci porta Gesù è che lui non viene a liberare dalla paura della morte, lui libera dalla morte stessa. Gesù ci assicura che chi dà adesione a lui, dare adesione a lui significa vivere come lui, orientati per il bene e il benessere delle persone. Chi fa questo ha una qualità di vita che quando arriverà il momento della morte biologica, lui non se ne accorgerà, non ne farà l'esperienza. Lo vedremo poi domani, dopodomani, quando tratteremo di Lazzaro. Voi sapete, qui i medici che ci sono ci possono dire con esattezza che oggi, in questo giorno, ci muoiono milioni e milioni di cellule. Non ce ne accorgiamo. Ce ne accorgiamo a distanza di anni, perché vediamo che la pelle non è più quella di quando avevamo 20 anni. Arriverà un momento della nostra esistenza in cui tutte le cellule che compongono la nostra parte biologica cessano la loro esistenza. Gli altri vedranno un corpo che muore, ma la persona non ne farà l'esperienza, perché in lui c'è la pienezza di questa zona, c'è la pienezza della vita. Quindi Gesù ci libera completamente non dalla paura della morte, ma dalla morte. Noi abbiamo già la vita dei risuscitati, come vedremo in altri passaggi che Paolo poi dirà. Quindi non incorre nel giudizio, non c'è nessun giudizio. Il famoso giudizio universale che è tratto dal capitolo 25 del Vangelo di Matteo non è universale. Cos'è quel giudizio? I discepoli, la domanda alla quale risponde Gesù è: noi ti abbiamo conosciuto, abbiamo creduto in te e per questo siamo salvi. Ma c'è gran parte dell'umanità che non ti ha conosciuto e mai ti conoscerà. Qual è il destino per questi? Allora Gesù, in questo bellissimo affresco del capitolo 25, lo conosciamo tutti quanti, quella l'immagine del pastore che separa le pecore e dai capri, indica il giudizio per non è universale. L'evangelista adopera il termine greco etne, da cui viene la parola etnico, etnologia, che indica i popoli pagani. Allora non è un giudizio universale, perché il popolo di Israele e i discepoli, per aver dato adesione a Gesù, non vanno incontro a nessun giudizio. Allora ci si chiede: ma perché ci hanno terrorizzato con questa idea del giudizio? Sapete, una cosa un po' datata, ma ricordo quando ero studente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, passarono un quesito. Era frequentata da preti, frati, suore, quindi tutte persone religiose. In questo quesito c'era: se, così, paradossalmente, il giorno del giudizio universale tu potessi scegliere, da chi preferiresti essere giudicato? E c'era tutta una serie di nomi. Ebbene, al primo posto veniva la Madonna, poi veniva Papa Giovanni e altri, e infine Dio. Sono riusciti a metterci nel nostro DNA un terrore tremendo di Dio, al punto che preferiamo essere giudicati da una creatura, per quanto eccelsa, straordinaria, come Madonna, o un uomo straordinariamente buono come Papa Giovanni, piuttosto che da Dio. Abbiamo più paura di Dio che di Papa Giovanni. Quindi ci hanno messo proprio nel DNA questa immagine del giudizio. Pensate soltanto, generazione dopo generazione, quel distillato tossico che ci hanno inoculato nelle nostre coscienze del castigo di Dio. Ricordate quella formula dell'atto di dolore: per come meritato i vostri castighi. Pensate ancora, ci sono nelle celebrazioni molte che la ritirano fuori. Il confitero confessa a Dio Padre Onnipotente. Come fa? Per mia colpa, mia grandissima colpa. Quindi il senso di colpa. Ma tutto questo non ha nulla a che fare con il messaggio di Gesù. Quindi Gesù, nella parabola di Matteo, i discepoli, per il fatto di averlo seguito, nessun giudizio. Israele, nessun giudizio, perché ha conosciuto Dio, ma per i popoli pagani, cioè per tutti quelli che Dio non lo conoscono, non ne hanno mai sentito parlare, e attualizziamo, per quelli che hanno rifiutato legittimamente Dio, perché gli è stato presentato in una maniera talmente errata che non potevano non rifiutarlo. Il Concilio Vaticano ci ammonisce che la causa dell'ateismo risiede nella cattiva presentazione di Dio che noi cristiani abbiamo fatto, come se questa cattiva presentazione non ci fosse stata trasmessa da loro, ma pazienza. Allora, in questo giudizio dei pagani, le domande di ammissione al regno che Dio fa, che il re fa, nulla di queste riguarda la religione, il culto, la divinità, ma tutte quante l'umanità, la risposta ai bisogni essenziali che danno vita all'uomo, quindi situazioni di pericolo per l'uomo, la tua risposta. Per questo Gesù dice, non dice sei andato al tempio, hai offerto, hai pregato, ma avevo fame e mi hai dato da mangiare. Dar da mangiare a un affamato significa dare vita a una persona che la vita ce l'ha lì per perdere. Allora Gesù elenca tutti atteggiamenti, nessuno di questi riguarda Dio. Allora qual è la risposta di Gesù? Il risultato della propria vita non dipende dalla relazione che avremo avuto con Dio, non dipende dagli atteggiamenti religiosi, ma da quelli che tutti possiamo avere, quelli profondamente umani. In Gesù Dio si è fatto uomo, profondamente umano, e più noi siamo umani, e più questo Dio si manifesta. Un'altra delle cause della nostra imperfezione nella fede è che, nonostante l'insegnamento di Gesù, Dio è sempre considerato lontano, qualcosa di esterno. Ricordate prima nell'elenco delle frasi fatte per l'annuncio funebre, una di queste era: è tornato alla casa del Padre. E la usano specialmente le persone pie, le persone religiose, le persone devote, perché sembra una cosa bella, ma attenzione, una bestialità. Io immagino questi qui poveretti che ancora stanno cercando sta casa del Padre, ma mi sai di dove sta? Questa è la filosofia greca. Ricordate prima la filosofia greca? Le anime stanno in cielo, vengono sulla terra, abitano un uomo, ma non vedono l'ora di tornarsene su alla casa del Padre. Ma questo non è il messaggio di Gesù. Giovanni, nel suo Vangelo, afferma che a chi lo ama, il Padre e lui verremo nella persona e prenderemo dimora in lui. Noi siamo la casa di questo Padre. Allora, prima ricordate, parlavamo del linguaggio spaziale andato su nei cieli e salito. Con Gesù tutto questo si elimina. Gesù dice che noi siamo questa casa del Padre. Quando si muore non si va alla casa del Padre, perché noi siamo diventati questa casa del Padre e quindi Dio eternizza quello che siamo. San Paolo lo dirà più volte, che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Quindi è importante, Dio non è lontano, non è al di fuori, ma è intimo. Tanto più noi siamo umani, profondamente umani, tanto più questo Dio manifesta la sua presenza. Quindi Gesù è molto chiaro, è passato dalla morte alla vita. Non si va incontro a nessun giudizio, né universale né niente. Ma Gesù torna di nuovo alla carica, di nuovo con un altro amen, amen, cioè vi assicuro. È strano che lo ripeta subito dopo, quindi per Gesù e per Giovanni è importante questo. Dico a voi che viene l'ora, ed è adesso, quando i morti ascolteranno la voce del Figlio di Dio. Quello che Gesù dice non riguarda soltanto i suoi contemporanei e quelli che seguiranno, ma risponde alla domanda: e quelli che sono morti prima? Dice: anche questi ascolteranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno ascoltata vivranno. Chi nella propria vita ha risposto al desiderio di pienezza di vita che consiste nel fare il bene, nell'occuparsi degli altri, anche questi, anche se non hanno conosciuto Gesù, anche questi vivranno. Ricordate quando tra le formule del credo c'era discese agli inferi, che noi con la nostra confusione pensavamo discese all'inferno. Perché Gesù è disceso agli inferi, la dimora dei morti? È una maniera figurata per dire che la pienezza di vita capace di superare la morte, Gesù non la dà soltanto a chi lo accoglie ora, ma anche a tutti quelli che lo hanno preceduto, che sono vissuti prima di lui. E vivranno. E continua. Come infatti il Padre ha vita in se stesso, così anche il Figlio ha dato, anche al Figlio ha dato di avere vita in se stesso. Gesù è la pienezza di vita e quanti lo colgono hanno la pienezza di vita. E gli ha dato l'autorità di fare un giudizio perché è il Figlio dell'uomo. Gesù nei Vangeli è, possiamo togliere la vita della Zoe. Io parlando, sapete che c'ho una tremarella, perché parlare di fronte a uno che è riconosciuto ufficialmente come uno tra i più grandi e importanti teologi a livello internazionale, affrontare certi temi, non siete, Pepe, c'è da avere paura. Se sbaglio mi rimproveri dopo in privato, Pepe. Allora, Gesù nei Vangeli è chiamato Figlio di Dio e Figlio dell'uomo. Qual è il significato di questi termini? Figlio di Dio, Gesù manifesta Dio nella sua umanità. Figlio dell'uomo mostra la condizione divina che ha l'uomo. Condizione divina. Quindi Figlio di Dio mostra Dio nella sua umanità. Figlio dell'uomo mostra l'uomo nella sua condizione divina. Questi titoli non sono un privilegio esclusivo di Gesù, ma una possibilità per tutti quelli che lo accolgono. Per questo hanno una vita di una capacità tale di superare la morte. Perché qui Gesù dice, perché figlio dell'uomo, dove risalta la condizione divina dell'uomo? Perché non c'è situazione di fronte a Dio che non dipenda dalle scelte nei confronti degli uomini. Il Vangelo su questo non si smentisce, che sia Matteo, che sia Marco, che sia Luca, sia Giovanni, hanno tutta la stessa finalità. La norma che sostituisce la legge, la religione, è il comportamento verso l'uomo. Quindi, ripeto questa espressione che credo che sia importante, non c'è situazione di fronte a Dio che non dipenda dalle scelte, dal comportamento nel confronto degli uomini. Dio non considera quello che è stato fatto nei suoi confronti, ma Dio, che si è fatto uomo, considera quello che si fa nei confronti degli uomini. E continua ancora Gesù: non vi meravigliate di questo, perché viene l'ora, e il termine ora nei Vangeli richiama sempre il momento della morte di Gesù, in cui tutti quelli che sono nei sepolcri ascolteranno la sua voce. L'ora annunciata di Gesù è quella della sua morte, quindi la retrodata anche tutti quelli che sono morti prima di lui. E usciranno quelli che fecero il bene. Notate che Gesù non dice quelli che hanno pregato, quelli che hanno offerto, quelli che hanno sacrificato, quelli che sono saliti al Tempio, quelli che fecero il bene. Fare il bene è all'interno delle possibilità di ogni persona. Essere persone religiose, devote, spirituali, non a tutti è possibile, non tutti lo vogliono, ma fare del bene è all'interno delle possibilità di ognuno. Dove sono arrivato? Ecco, fecero il bene in una risurrezione di vita. Quelli che hanno praticato cose malvagie verso una risurrezione di giudizio. Cosa vuol dire qui l'Evangelista che prende in prestito un'espressione dal profeta Daniele? Fare il bene e praticare cose malvagie riguarda sempre la condotta che si è tenuta nei confronti degli uomini. Questa espressione di Gesù è ispirata al profeta Daniele, che nel capitolo 12 scrive: molti di quelli che dormono nel paese della polvere si desteranno, questi alla vita eterna, ma quelli all'udibrio, all'infamia eterna. Non è un castigo dopo la morte, ma è quella che nei Vangeli sarà chiamata la morte definitiva. Nei Vangeli non c'è nessun accenno a un premio o a un castigo, ma c'è un'offerta di pienezza di vita e c'è il rifiuto di questa pienezza di vita. Nel Vangelo di domenica scorsa, purtroppo i traduttori non colgono la sottigliezza dell'Evangelista. Se ricordate, nel Vangelo di domenica scorsa dice: il regno di Dio è come una rete che è gettata e viene raccolto di tutto, e i pescatori selezionano i pesci buoni e i traduttori purtroppo traducono dai pesci cattivi. Allora sembra un giudizio morale, buoni e cattivi, non è questo. I pesci che vengono scartati, l'Evangelista non adopera il termine cattivo, ma adopera il termine marcio. Viene scartato perché non c'è vita, è una poltiglia. Allora, quella di Gesù non è un giudizio, è una constatazione. Quanti avranno accolto il suo messaggio, o anche senza conoscerlo, avranno vissuto per il bene e il benessere degli altri, hanno una vita di una qualità tale che è già eterna. Quelli che invece hanno vissuto solamente per sé, o peggio, hanno praticato il male, sono già marci, non hanno vita in sé, sono già una poltiglia che non c'ha senso. Poi, ma questo lo lasciamo per domani, che siamo tutti più svegli, più bimbati, adesso lasciamo un po' di spazio per le domande. Il discorso importantissimo sulla vita eterna, Giovanni lo riserva nel capitolo sesto, un capitolo drammatico, perché alla fine del suo insegnamento nella sinagoga di Cafarno, la gran parte dei discepoli lo abbandonerà, dicendo: questo discorso è troppo duro. Perché? Perché Gesù non parla di argomenti spirituali, di argomenti religiosi, ma concreti, e unisce concretamente, questi giorni lo vedremo, lo sperimenteremo, unisce direttamente i due aspetti, la vita eterna e l'Eucaristia. Nell'Eucaristia Gesù, che è il Figlio di Dio e Dio lui stesso, si fa pane, alimento di vita, perché quanti lo accolgono e sono capaci a loro volta di farsi pane, alimento di vita per gli altri, abbiano la stessa vita. Ma allora è questo che i discepoli non vogliono. Loro pensavano alla vita eterna come un privilegio, magari, che si otteneva con atteggiamenti religiosi. No, la vita eterna ce l'ha se tu diventi pane, cioè ti fai mangiare dagli altri. Come Gesù dice: se non mi mangiate, non avete in voi la vita, così noi, se non ci lasciamo mangiare, non abbiamo in noi la vita. Un discorso talmente drammatico che gran parte dei suoi discepoli poi lo abbandonerà. Ma questo, ripeto, oggi la giornata è già abbastanza densa, perché ha viaggiato il caldo tutto, domani mattina saremo più freschi, inizieremo con l'esame del capitolo sesto del Vangelo di Giovanni. Adesso lasciamo un po' di spazio a quelli che sono i vostri interventi, le vostre domande. Vedo che già arriva Amaro con il microfono, in modo che tutti quanti possano ascoltare.
Oggi, io avevo per alcuni interventi, perché avevo notato, diciamo, molte abitudini, diciamo, non sempre buone della prassi cattolica, insomma. Le domande erano tante, adesso non ricordo neanche più tutte. Comunque vuol dire che attualmente vorrei citare Giovanni, che Giovanni nella prima lettera dice: non ci è stato rivelato nulla sul dopomorte, quindi non bisogna parlare. Di fatto gli ortodossi, per esempio, non hanno purgatorio, cioè non c'è niente di male, perché secondo me è meno. Poi se pensiamo a tutti i pasticci capitati al tempo di Lutero, no? Al tempo di Lutero, che diceva in latino, parlava di semi dei, cioè simbiotature di Dio, erano tante simbiotature di Dio. Adesso torno un po' indietro. Allora, all'inizio del discorso di stamattina mi è venuta una cosa un po' ridicola, comunque è capitata a mia madre quando andava all'asilo. Andava all'asilo nel paese di Montericco al Bilancio di Cerci di dove sono io. Io ho poi avuto le stesse suore, delle suore erano del Totolengo e quindi le ho avute anch'io, sono erano insegnate per diverse. Comunque una suora, che si chiama anche Giacomo di nome, ha detto ai bambini insomma, che frequentavano l'asilo, che il paradiso era fatto di cioccolata e quindi molti bambini dopo, questo è stato definito dalla madre che credo che sia nata nel 20 mi pare, e insomma è morta adesso, andavano a leccare la chiesa, si chiamava la chiesa secondaria di Modena da Binea, perché avevano fatto la una nuova, e sperando che di sentire cioccolato, sono delle cose estreme, cose piccole, banali, ma insomma anche questo è un buon indicativo di queste cose. Questa era la prima che volevo dire. Ha tante altre, poi mi sono un po' sfuggite, tante altre cose mi sono un po' sfuggite, comunque diciamo vengono riassunto da quanto ho detto adesso in pratica.
Bene, grazie Luciano per questa testimonianza.
Vorrei approfittare per, siccome sono mancato per malattia, no? Per la gamba, eccetera, che mi siete molto mancanti e che sono molto contento di essere qua.
Scusate. Dai, adesso recuperiamo questa settimana. Altre domande sull'argomento che abbiamo trattato?
Forse sarà una cosa sciocca, ma prima lei ha detto che allora l'uomo muore perché ha peccato
appunto, questa è la contraddizione, che prima non c'erano tante acquisizioni, per cui la morte era entrata nel mondo con il peccato del primo uomo, ma oggi è normale, l'antropologia, la biologia dimostrano che la morte è esistita da milioni di anni prima della comparsa dell'uomo, quindi non può essere una conseguenza del peccato. Sì, dunque il paradiso non è che lo tratteremo propriamente perché Gesù, poi Riccardo vi farà, lui quando parlerà della distinzione del sottoterra, eccetera. E oggi finalmente, vedete, ci vuole nel campo della traduzione, quindi nel campo della spiritualità, finalmente la parola paradiso è scomparsa dalla Bibbia. C'è soltanto una volta nel Cantico dei Cantici come forma poetica. Perché? Paradiso significa semplicemente giardino. Era il termine, viene dal persiano, pardez, che significa soltanto, unicamente giardino. E Gesù nel suo insegnamento mai usa la parola paradiso, perché faceva parte di questi miti. L'unica volta che nei Vangeli c'è il termine paradiso è nel Vangelo di Luca, nell'episodio conosciuto del bandito crocifisso con lui, quando Gesù gli dice oggi tu sarai con me in paradiso. Perché Luca l'evangelista che più degli altri sottolinea la piena misericordia da parte del Signore, perché Luca usa questa parola che, ripeto, mai nessun evangelista ha adoperato e mai messa in bocca a Gesù? Perché Gesù al peccatore, perché sulla croce non finivano le persone per bene, finivano gli assassini più tremendi, perché gli dice oggi tu sarai con me in paradiso? Luca presenta il rovesciamento della spiritualità. Mentre nell'Antico Testamento l'uomo doveva meritare l'amore di Dio, altrimenti meritava il castigo, e il primo uomo peccatore fu cacciato dal paradiso, con Gesù l'amore di Dio non va più meritato, ma va accolto. Dio non ama l'uomo per i suoi meriti, ma per i suoi bisogni. Allora, se il libro della Genesi si apre con l'uomo peccatore cacciato per sempre dal paradiso, il Vangelo di Gesù si chiude con il peccatore che entra in paradiso. Ma che meriti ci aveva questo? Ripeto, se è finito sulla croce era un bandito, quindi non sappiamo cosa può aver commesso, ma non qualcosa di leggero. Che meriti aveva per entrare in paradiso? Nessuno, aveva bisogno. Questo è lo scandalo di Gesù. Questo fu difficile da digerire per la Chiesa primitiva, con una disciplina molto molto severa. Immaginate poi quando si creò l'immagine del purgatorio. Ma perché Gesù non gli ha detto: senti, io ti assicuro, adesso ti fai qualche annetto di purgatorio, ti purifichi come minimo, e poi alla fine via. Invece Gesù dice: oggi sarai con me in paradiso. Non gli chiede di purificarsi, non gli chiede nulla, gli assicura il paradiso. Quindi l'unica volta che c'è nel Vangelo il termine paradiso è per contrapporlo alla teologia del merito. Dio non ama le persone per i loro meriti, ma per i loro bisogni.
Io volevo intanto ringraziarti, perché ogni volta che vengo qua è un po' una boccata di ossigeno per la mia spiritualità, perché soprattutto perché tu parti dal testo e mi dai delle spiegazioni, che sono quelle che io ricerco come proprio il pane, che sono affamata di spiegazioni. Tuttavia penso che ci siano delle realtà che, alle quali spiegazioni non si possono dare, o forse non è neanche lecito cercarle, perché la morte di quelle persone nelle quali è espressa solo ancora la vita biologica, perché la zoe non ha potuto crescere, perché sono piccoli, perché sono bambini. Ecco, quella morte lì è difficile da accettare, da capire, da pensare, tanto che io sono arrivata a un'idea veramente forse eretica, nella quale penso che su quella morte Dio pianga, come piangono i genitori, come piangono i parenti, per la sua impossibilità a evitarla, forse perché c'è proprio un'impotenza nell'evitare che questa potenzialità possa esprimersi, perché se nasciamo perché possiamo raggiungere, aspirare a questa pienezza del dare, e mi muore un bambino piccolo, lì è morta la bios, ma la zona.
Sì, se avrai la pazienza di seguire questi giorni vedrai che il Vangelo ci darà le risposte anche in questo. Quando faremo l'episodio di Lazzaro, chiediamoci già subito: perché Gesù piange? Se sa che lo risuscita, perché perde tempo a piangere? Quindi questo del pianto. Poi vedremo come la morte non interrompe la vita, e dall'altra un impegno. La morte, l'ideale, è come abbiamo visto, quando si giunge al compimento della parte biologica. Allora ci deve essere un impegno senza sosta da parte di noi. San Paolo dice che la creazione stessa geme impaziente per vedersi realizzati come figli di Dio, per far sì che situazioni appunto di morte, di malattie, non esistono più. Adesso faccio un esempio banale, ma rende l'idea. Se tutto quello che noi impieghiamo e spendiamo per distruggere, per uccidere, fosse investito in campo medico, quante vite salvate, quanto sollievo, quante malattie oggi considerate incurabili non lo sarebbero più. Ma è chiaro, se noi impieghiamo le nostre energie per distruggere, il Dio della vita è impotente. Quindi allora vedremo nei prossimi giorni i due discorsi: da una parte la morte che non interrompe la vita, anche il bambino quando muore ha compiuto la sua esistenza da bambino e continua a vivere, e soprattutto non è l'angioletto che va nei cieli e non è lontano; dall'altra il nostro impegno a lavorare per creare situazioni di vita. Maro,
una domanda, ascolta, una domanda che non so se tratterete, visto che per guarda qualche volta che tu hai fatto la prima domanda, per me quella più importante, che è più sacra la vita o è più sacro l'uomo, cioè l'eutanasia tra virgolette, visto che abbiamo avuto questo bambino inglese che è entrato in tutti i telegiornali. Gesù ha detto qualcosa. Tu penso che la pensi come tanti. La religione come mai si attacca così tanto alla vita e trascura la dignità di un uomo di certe volte? Non so se...
Sì, è un tema, allora è un tema di una grande delicatezza, che non si può teorizzare. Noi parliamo per esperienza personale, molti di voi hanno conosciuto senz'altro Panfilo di Paolo, l'autore di quel dizionario delle parole. Ha avuto una forma di malattia progressiva, a novembre era ricoverato in ospedale in coma e i medici hanno detto ai familiari: sentite, adesso abbiamo due alternative, o lo intubiamo, quindi, oppure lo lasciamo sedare e passare dalla vita alla morte, quindi dovevano praticare quella che si chiama la tracheotomia. I familiari, sapendo l'amicizia, la confidenza che c'era con noi, ci hanno interpellato, ci hanno detto: senti, i medici sono di fronte all'alternativa, o gli fanno la tracheotomia con tutte le conseguenze che c'è, oppure lo sedano e lui passa dalla vita alla morte. Che ne pensate voi? Ebbene, per la conoscenza che credevamo di avere di questo Paolo, un filo, per l'intimità che c'era da noi, lui è stato un fedelissimo, quella sedia montante che c'è, l'abbiamo messa proprio per lui perché negli ultimi tempi non poteva fare più le scale, una persona informatissima dei Vangeli, eccetera. Ebbene, noi abbiamo detto: senti, per quello che conosciamo noi in Panfilo, senz'altro lui non vorrebbe mai la tracheotomia. E non si è risvegliato dal coma e ha chiesto lui la tracheotomia. Vedete, allora, su questo del fine vita è veramente un mistero sacro sul quale nessuno può dire la sua parola. Ed è stato l'inizio di una tragedia, di una tragedia. Perché è interessante che lui poi conosce questa vita, ma forse c'ha una resistenza perché gli hanno fatto questa tracheotomia, dopo un po' ricoverato in uno di questi ben fatto hospice, e è un vegetale praticamente, anche se la testa funziona. Gli hanno dovuto amputare una gamba, adesso purtroppo lui resiste a tutto. Guardate che gli vogliamo tanto bene, ma tutti noi a pregare il Signore: fa che muoia, che non regga l'anestesia dell'amputazione, almeno è fatta. È sopravvissuto, adesso c'era il rischio di nuovo di amputare l'altra gamba, ma lui resiste perché, lo dice lui, ha paura di morire. Quindi c'è una forza nella persona che impedisce di lasciarsi andare. Allora, questo è un argomento talmente delicato, io penso che devo fare una conferenza proprio sul fine vita, e ho cambiato la finale dopo questa esperienza. Nessuno lo può dire, perché anche se uno dice: va bene, uno da vivo lascia quelli che i suoi intenti, un conto è quello che posso scrivere io adesso che sto bene, non desidero nessun accanimento, niente. Dopo però bisogna vedere, quando mi trovo lì, se è valido anche quanto ho detto, scritto prima, o è mutata la situazione. Allora l'uomo veramente è un sacrario nel quale nessuno può entrare, bisogna avere un massimo rispetto, per cui sono tematiche dove è difficile fare una teoria o una cosa. Certo, noi vedendolo languire così, ridotto, poveretto, una cosa, quando lo andiamo a trovare torniamo via sempre col magone, uno strazio, ci chiediamo: ma che vita è? Eppure lui vuole, lui resiste. Quindi su questo non sappiamo come rispondere. C'era Claudio? Sì, poi dopo c'è Marco.
Quando lei parlava del giudizio, no? E mi era così da venire quella, se non sentire un suo commento, sulla parabola dove c'è il grano della zizzania, no? Dove lì Gesù ci invita semplicemente a seminare e quindi non preoccuparci di ciò che dopo, no? Però parla anche di verare i suoi venditori, di cui
Un
suo commento.
Sì, è la solita tematica, quella dei pesci buoni e i pesci marci. C'è un campo, c'è il grano è un seme che produce vita, la zizzonia è un seme tossico che è un narcotico e può produrre anche la morte, no? Allora Gesù invita i servi, che sono più pericolosi i servi che la zizzania, zelanti, a non intervenire perché rischiano di fare danni. Poi alla fine della propria esistenza si vedrà, sarà una constatazione. Se sei diventato seme buono, cioè pane, lo si vede. Se invece sei un tossico che comunica soltanto morte. Una delle espressioni che noi adoperiamo per indicare la bontà di una persona è proprio legata al pane. Quando una persona è buona, cosa diciamo? È un pezzo di pane, è buono come il pane. Allora non è un giudizio, è una constatazione. Invece una persona negativa, una persona che intossica le persone, le si vede. Allora Gesù dice, non intervenite, alla fine della propria vita si vedrà ognuno come si è realizzato. Pane che comunica la vita ed entra nella vita, o un tossico che comunica morte e sprofonda nella morte. C'era? Claudio?
No, volevo tornare e dare una riflessione sulla ospedalizzazione della morte di cui parlavo all'inizio, perché sono parecchi gli aspetti legati a questo fenomeno, tanti aspetti di strutturazione ospedaliera anche, per voi, perché molti reparti avrebbero dovuto chiudere se non si interessavano della ospedalizzazione della morte. E perché fuori è difficile gestire economicamente, quindi torno al tuo discorso che può essere banale, ma che invece non lo è, perché gestire il dolore fuori dall'ospedale è molto difficile anche culturalmente. Credo che anche da questo punto di vista ci sia bisogno di una riflessione nel mondo cattolico, nel senso che il dolore e la teologia del dolore dovuto a espiazione, non si sa bene in qualcosa, non permette ancora una diffusione di una cultura anche nel territorio, quindi nelle case, perché è vero che una volta il nonno moriva a casa e i nipotini erano lì, ma è anche vero che il nonno soffriva tantissimo rispetto a quello che è l'accompagnamento, come viene detto oggi, delle strutture ospedaliere. Bene, sarebbe bene che questo fosse portato dall'ospedale al territorio. Questo costa molti soldi e costa anche mentalmente la diffusione di un'idea che il dolore è qualcosa che va evitato, non che va incontrato necessariamente perché è una forma di espiazione.
Grazie, grazie. Questo
non si sa bene cosa.
Nel mondo romano la malattia veniva combattuta, c'era una lotta contro la malattia. Con il cristianesimo la malattia diventò strumento di espiazione per le proprie colpe, per i propri peccati. Ho dato proprio ieri al nostro Pepe un testo di Jacopone da Todi, dove lui dice: mandami per cortesia, chieda al Signore, questo grande poeta mistico, Jacopone da Todi, di inviargli 52 malattie. Ma tutte le numera, trovatelo, cercate su Google Jacopone da Todi, il titolo è Mandami per favore la malattia, ed è una roba agghiacciante. Alla fine dice: eppure tutto questo non è ancora abbastanza per espiare i miei peccati e le offese nei confronti di te. Quindi la malattia, da combattuta, diventò strumento di espiazione. E allora il dolore venne visto come qualcosa di positivo. Adesso sta cambiando, ma quanta resistenza, specialmente fin tanto che c'erano le suore a fare capo reparto, a usare antidolorifici. Basta pensare alla famosa frase della famigerata Teresa di Calcutta all'ammalato di cancro che gridava per i dolori, e lei che gli rispose: sono i baci che il Signore ti dà. Quindi l'idea che il dolore fosse qualcosa di positivo, classica l'espressione, offri le tue sofferenze al Signore, offri i tuoi dolori, e questo ha portato tanta resistenza. Mi dicevano anche ultimamente in ospedale, a me mi hanno fatto delle bombe adesso nell'ultimo intervento di morfina, chissà se ancora ciò, delle cose, ma mi diceva, dice, sei fortunato perché fino a qualche anno fa era impensabile usare la morfina, a meno che non eri chissà in quale condizione. Grazie a quelle bombe di morfina non ho sentito dolori post intervento, eccetera. Ma quando il dolore viene visto come positivo, fonte di espiazione, è fatta. Per fortuna adesso, appunto, Claudio, stiamo tramontando. Ancora domande? Poi sì, Marco. Poi
ti ringrazio, mi spiace che non ci sono altri preti ad ascoltare.
Sì, ma poi no, sai, non per tutti è possibile, ma poi prendono le registrazioni, prendono
tutto. Quello della morte che è fatta per il peccato, la morte non può essere intesa come una morte, se può la morte della Dio, non potevano spiegarla così nel catechismo, gli proprio per la nascita.
Sì.
La morte fatta per il peccato, la morte seconda quella, la bios, o no? È giusto spiegarla così?
Noi adesso sì, la possiamo spiegare così, ma nel testo no, era proprio la morte fisica. Comunque poi Pepe Castiglio si tratterà per benissimo questo peccato originale, il senso del peccato, quindi questo verrà trattato con la colpa.
Quello che il paradiso non è un condominio, tante stanze, va bene. Ma come che spieghi quello della casa del padre mio, ci sono molti posti, vado a preparare un posto?
Ah, sì. Perché Gesù nel Vangelo di Giovanni dice, prima dice che noi siamo la dimora di Dio, poi dice vado a prepararvi un posto perché nella casa di Dio ci sono molte dimore. Perché? L'infinità, la pienezza di Dio non è possibile che si manifesti in una sola persona. Ognuno di noi è la casa di Dio. Dio prende dimora in noi. Ma l'infinità di Dio non può manifestarsi in una persona, ma c'è bisogno di una molteplicità. È bello pensare, e quando ci si pensa ci vengono i brividi, da quando è apparso il primo uomo sulla faccia della terra e fin tanto che esisterà l'umanità non è venuto al mondo uno uguale a noi. Noi non siamo fatti in serie, non siamo in coppie. Ognuno di noi, usiamo l'espressione, è un pezzo unico creato dall'artista. Perché Dio ha avuto bisogno proprio di noi per manifestarsi in una forma nuova, originale, inedita e creativa. Pensate quanto siamo importanti agli occhi del Signore. Ecco allora cosa significa le molte dimore. Non ci può essere né un individuo né una comunità che esaurisca la pienezza di Dio. Quando questo viene preteso di fare, ecco, si crea la divisione. E purtroppo è quello che passa anche nel cristianesimo, quando un gruppo o delle persone ritengono di avere l'esclusiva dell'insegnamento di Gesù e quindi si sentono di giudicare gli altri. No, ci sono molte, molte dimore, per cui l'infinità di Dio non può esaurirsi in una persona, ma bisogna di manifestarsi in più dimore, senza fine. Bene, alle 7 per chi vuole c'è la celebrazione della Eucaristia, alle 20 ceniamo, domani mattina ricordo l'orario, alle 9 per chi vuole c'è la preghiera del mattino. E alle 9.30, domani siamo tutti più freschi, affrontiamo il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Beh, credevo più difficile affrontare con questo caldo questo incontro con Meridiano, è andato, grazie.